Mi sembra che il commento che oggi stamattina abbiamo ascoltato da Don Giuseppe su questa parte conclusiva del libro degli Atti possa essere posto all'inizio anche della nostra celebrazione, l'anelito all'annuncio del Vangelo a tutti, scorgendo in cui tutti anche le moltitudini lontane che si collocano addirittura al di fuori dei confini finora previsti del mondo in cui si vive. Ecco, questo sguardo così lungimirante, così aperto, mi sembra che sia il modo migliore di entrare in questa Eucaristia e anche di cogliere la conclusione degli Atti degli Apostoli, che si distingue da qualunque altra conclusione proprio per il fatto di non essere una conclusione, cioè di non essere una parola fine, ma di essere una improvvisa, un'attesa riapertura di tutto il discorso che è stato il contenuto degli Atti, cioè l'annuncio del Vangelo a tutti. Ecco, con queste prospettive chiediamo anche per noi, per il nostro cuore, l'apertura, la non resistenza, l'affidamento alla potenza buona del Signore che può tutto anche nelle nostre povere vite. Ancora una volta tutto cercando di raccogliere nella preghiera dei Santi.
C'è un dettaglio che mi ha richiamato il capitolo 8 del libro di Neemia. Questo fatto della proclamazione dal mattino fino alla sera. E così mi sembra che in un contesto molto piccolo e umile Paolo però rivesta nuovamente i panni di Esdra, che deve radunare un popolo che sia disposto e capace a intendere. E sembra una, in scala ridotta, una liturgia di convocazione, così come è grande la liturgia di convocazione di Esdra raccontata da Neemia. C'è questo popolo convocato, c'è questa esposizione della legge di Mosè, ma riguardo a Gesù, al nome di Gesù, alla figura di Gesù. E la prima assemblea, quella alla ricostruzione di Gerusalemme, è sottolineato che era capace di intendere, tutti coloro che erano capaci di intendere, e invece è qui, tanti non credevano e comunque erano in disaccordo. La prima assemblea si scioglie per andare insieme a fare festa, quindi la liturgia continua, e qui invece Paolo li congeda, quasi annunciando a loro anche che non hanno capito. Ecco. Sembra un po' il mistero del Salmo 77 che abbiamo appena letto, perché siamo sempre noi, mi sembra che siamo sempre noi anche in questa fatica dell'infedeltà e della divisione, cioè siamo noi anche quelli, ecco. Ma siamo anche quell'assemblea che è sempre riconvocata e sempre risvegliata, chiamata a intendere.
Su questa legge di Mosè e i profeti, di cui si è parlato anche adesso, penso che a tutti siano venute in mente le parole del Signore ai discepoli di Emmaus, perché proprio lui parte dalla legge di Mosè e i profeti e spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, e poco sotto, prima di salire al cielo, sempre nel Vangelo di Luca, lui stesso dice: bisogna che si compiano tutte le cose su di me scritte nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E infatti, cioè, insomma, questo passaggio attraverso l'Antico Testamento mi sembra che sia, visto che nel versetto 28 si parla della salvezza, anche Pietro nella sua lettera dice che su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Quindi è un passaggio obbligato, insomma, passa di lì. Oggi abbiamo appena finito di leggere il profeta Geremia, che insomma non è proprio stata forse una passeggiata, insomma ci sono state tante ammonizioni, però il mistero passa di lì. E rispetto al da mane a sera, mi è venuto in mente il versetto del Salmo che dice: dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. E ancora le parole di Paolo a Timoteo, quando dice: annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
Mi è sembrato molto bello rileggere all'inizio degli Atti, al primo capitolo, quando Gesù sta per risalire al Padre e dice: voi riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. E poi abbiamo visto molto Pietro e poi tanti altri, Filippo, insomma tutti i suoi mandati, fino adesso a Paolo, di cui abbiamo seguito insomma molto in tutti gli ultimi capitoli, molti capitoli diciamo, e quindi lui è arrivato proprio ai confini della terra, e quindi in questo luogo, questa Roma. E lui però, come ha continuato a fare, e proprio ancora al capitolo 17 diceva, come sua consuetudine, allora lui entrava nelle sinagoghe e parlava ai giudei, spiegando attraverso appunto le scritture e i profeti l'avvento del Cristo e poi Gesù. Allora lo fa anche questa volta, però è come l'ultima, e mi era sembrato importante che non è perché poi alla fine insomma si è stancato o c'è un motivo più personale o più, ma è proprio la parola del Signore. Quindi lui ricorda e gli viene spontaneo ricordare questa parola di Isaia, e quindi dicendo che appunto non possono ascoltare, non possono vedere, non possono capire. Poi nelle lettere vedremo che molto prega e li ricorda continuamente i suoi, i giudei e quelli del suo popolo, insomma gli ebrei. Però qua è come l'ultima volta, e nello stesso tempo però c'è questa apertura e speranza fino ai confini della terra, appunto come poi Isaia stesso dice al capitolo 49, no, io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. E mi sembravano molto belli di nuovo questi due verbi finali, e cioè quello dell'annuncio del regno di Dio, e vengono in mente anche tante parabole di Gesù sul regno, e poi insegnando. insomma, insegnare, e annunciare e insegnare, sempre tutto riguardo a Gesù.
Ma io volevo tornare a quello che ci ha detto Francesco nell'introduzione, e cioè al fatto che finisce un libro importante, quello degli Atti degli Apostoli, ma non è una fine, è una storia che resta aperta per tutti noi. In particolare volevo appunto rileggere insieme a voi la parte finale, dove si dice che sia noto a tutti voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno. Paolo accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio con tutta la franchezza e senza impedimento. Quindi è una storia che continua. E in questo mi ha aiutato appunto anche l'ultimo versetto del Vangelo di oggi. Anche quella è che viene citata appunto nel Vangelo di Matteo, è una storia che potrebbe sembrare chiusa, conclusa. Abbiamo letto di tutta la storia della salvezza fino alla morte, alla passione di Gesù, alla sua risurrezione, però non finisce lì appunto, finisce con questo ultimo versetto che dice: andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, e mi pare che la cosa bella appunto che viene da questo ultimo versetto di Matteo e che può aiutare anche la lettura degli Atti è che non è che la storia appunto va avanti sulle spalle dei discepoli del Signore, ma perché appunto dice: ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Quindi è una storia che va avanti fino alla fine del mondo grazie al fatto che il Signore è vicino a noi.
Mi è sembrato che anche questi ultimi versetti del libro degli Atti degli Apostoli vogliano ribadire con forza che l'annuncio del Vangelo è per tutti e la destinazione della salvezza operata da Dio attraverso Gesù è per tutti, e è questo che anche oggi Paolo annuncia sia ai giudei che ai pagani. Notavo peraltro che il testo oggi evidenzia che se il contenuto è lo stesso, le modalità che Paolo usa sono diverse, e questo, anche questo mi è sembrato importante, perché da un lato ai giudei dà testimonianza, anche magari personale, del regno di Dio, e cioè del compimento della promessa di Dio. E convinceva, cercava di convincerli riguardo Gesù sulla base delle scritture. E invece, parlando ai pagani, dà loro il primo annuncio del regno di Dio e parlava di Gesù come il Salvatore di tutti. Quindi, insomma, mi è sembrato anche questo importante, che Paolo adatti il suo modo di esprimersi e le sue parole alle persone che ha davanti, però avendo sempre come centro del suo annuncio questa cosa, il compimento della promessa di Dio e la salvezza che lui ha operato attraverso Gesù. Cosa voglia dire il regno di Dio, che è citato sia nella prima parte che nella seconda parte? Ho letto oggi un versetto della lettera ai Romani dove Paolo stesso dice: il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, cioè familiarità con Dio per i salvati da Gesù.
Al versetto 28 dice, come già stato anche sottolineato, sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno. Mi sono fermato un po' su questo modo di presentare la salvezza, questa salvezza di Dio. Il fatto che dica salvezza di Dio penso che riporti al capitolo 3 di Luca e alla citazione di Isaia, dove dice ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Mi ha colpito però che dica questa salvezza di Dio, non dice la salvezza di Dio, cioè questa salvezza di Dio. Non so se ci possono essere diverse salvezze. Il testo degli Atti del capitolo 4, Pietro è molto chiaro dicendo che non c'è altra salvezza sotto il cielo, altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Però, insomma, in ogni caso a me sembra che voglia indicare il fatto che Dio ha scelto questo tipo di salvezza perché è quella adatta a tutti gli uomini, questa salvezza di Dio. Potevano essere altre ipotesi, però è questa. Come nella lettera agli ebrei, insomma, più o meno, dice questo è il sacerdote che ci occorreva. Ecco, in questo senso ho letto così anche quello che viene detto al versetto 30, che Paolo accoglieva tutti quelli che venivano a lui. Ecco, perché appunto è una salvezza che è adatta a tutti. E mi è venuto in mente rispetto a questo versetto anche quello che Gesù stesso dice al capitolo 6 di Giovanni, quando dice così: colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Ecco, mi sembrava fosse che Paolo si inserisse in questo tipo di pensiero del maestro, cioè il fatto tutti quelli che vanno a lui, che entrano da lui, lui li accoglie. Ecco. Poi volevo dire che, penso molti l'hanno notato, che c'è questa bella coincidenza dei testi della Domenica, dove da una parte c'è questa figura di questa donna pagana, Sirofenicia, che quindi in qualche modo raccoglie anche tutto quello che abbiamo letto e soprattutto quest'ultimo testo. Però la seconda lettura riguarda invece il discorso degli ebrei e mi è piaciuto molto perché lì Paolo riapre quello che qui sembra chiuso. Ecco. Quindi dà in qualche modo una via anche alle parole che dice oggi, che sembrano appunto parole di chiusura. Ecco, nel testo di Domenica dei Romani, appunto, lui in un qualche modo fa vedere come il disegno di Dio poi è capace di riaprire tutto.
Le cose da dire sono troppo importanti, quindi si rischia di banalizzare molto, però sono partita da due osservazioni, di cui una adesso sottolineata da Tommaso, e ho visto che c'è una differenza di forma con cui i giudei vanno da Paolo e con cui ci vanno gli altri. I giudei fissano un giorno, cioè stabiliscono una formalità, quasi un controllo, quasi un'audizione, e gli altri tutti andavano, insomma, senza, probabilmente anche così, un po' in maniera caotica, non organizzata. E questo mi ha fatto venire in mente che da una parte c'è appunto il desiderio di un controllo, di una verifica, dall'altra c'è il bisogno, la necessità di questa parola. E l'altro punto che mi sembra importante in questo testo, ma perché in questi giorni sto leggendo alcuni articoli su Don Giuseppe e quindi mi sembrava che c'entrassero molto, è quello che possiamo dire il mistero di Israele. Già nel primo intervento qualcuno aveva fatto cenno a questo, cioè il mistero dell'incapacità di capire qual è l'elezione. E mentre Don Giuseppe chiarisce in più punti che l'elezione è un'elezione crocifissa, per i giudei non è chiaro, insomma, c'è questo mistero appunto che vela questa elezione. E però via via che passavano i giorni, mi sembra che questo mistero rischi di diventare anche nostro, insomma, no? Tutte le volte che non si capisce qual è questa elezione.
A me è sembrato importante il termine del versetto 25 che dice essendo in disaccordo. Vale evidentemente per i giudei, ma è singolare però, se ne vanno perché sono in disaccordo. Alcuni credono, dice il versetto precedente, altri no. Alcuni erano persuasi, altri non credevano. E per questo motivo di disaccordo se ne vanno. È curioso. Vuol dire che la fede non può essere disgiunta, qualsiasi fede, quindi non può essere disgiunta dalla comunione, dalla sinfonia, cioè dalla voce con. È curioso che questo termine, che compare solo qui, ed è un termine, diciamo, negativo, al suo positivo compare nella lettera, anche lì un'unica volta, nella lettera ai Corinti, nel discorso del matrimonio, dove dice che gli sposi devono concordemente, solo concordemente, astenersi l'uno dall'altro. Questo l'ambito del matrimonio e quindi e di tutto quello che significa questo ambito è il significato e la modalità di questa sinfonia.
Anch'io avevo fatto pensieri simili a quelli che ha espresso adesso Martino. E appunto mi sembra molto importante quindi l'invito indiretto che c'è a trovare appunto un accordo. Il fatto che alcuni fossero persuasi, altri non credevano, li porta a essere in disaccordo e quindi tra di loro e andarsene via. E quindi la parola di Paolo, quell'unica parola, fotografa quella situazione. Forse la durezza di cuore riguarda certo ciascuno nell'accoglienza di quell'annuncio del regno di Dio e di Gesù, però anche una durezza nell'ascolto reciproco, appunto nell'andare d'accordo. È la guarigione che Dio vorrebbe fare, forse riguarda anche questo aspetto. E l'altra situazione di Paolo, che appunto in quei due anni dice accoglieva tutti quelli che venivano a lui annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Forse un modo per ricucire questo strappo, questo disaccordo, forse anche questo, quello di tornare a Paolo. Ci possiamo immaginare che alcuni di quelli che erano andati in quel giorno fissato
forse tornino a Lui per approfondire meglio. E quindi l'accoglienza di Paolo, così bella, così cordiale, ma anche è l'annuncio del Regno, perché questo, insieme alle cose di Gesù, sono la strada per questa sinfonia, questo accordo, perché se non lo fanno insieme, se ne vanno via e abbandonano.
Stavolta non ho scritto niente, spero di non fare confusione. A me ha colpito che praticamente nel versetto 23 Paolo ricominci il suo motivo di annuncio da quello che abbiamo visto proprio al capitolo 1 fare dal Signore Gesù, al capitolo 1 leggiamo che dopo essersi rivelato risorto, dice, si mostrò essi vivo con molte prove durante i 40 giorni, apparendo loro, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ho pensato, in effetti, come anche ha detto Gabriele, questa cosa del regno di Dio ritorna anche più avanti nello stesso capitolo di oggi, e lo troviamo nell'annuncio fondamentale che fa a tutti quanti quelli che vanno da Lui. E Paolo trascorse 2 anni interi nella casa, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù. Ho pensato che, mentre per i giudei c'è la difficoltà che è superata dagli apostoli, che è quella di aspettarsi ancora quel regno terreno che avevamo sempre visto al capitolo 1, al versetto 6, quando i discepoli chiedevano a Gesù, prima dell'ascensione, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? C'è ancora questa difficoltà, e Paolo la inquadra, perché parte proprio a parlare a loro del regno di Dio. E questo passaggio è un passaggio che Paolo stesso ci dirà nella lettera ai Romani, che è il passaggio fondamentale che avverrà e che sarà praticamente il compimento e la bellezza dell'accesso anche di Israele al regno. E poi anche questo fatto che nel brano di oggi di Dio si dice regno di Dio e salvezza di Dio. Allora c'è questo rapporto tra il regno come salvezza di Dio. E questa cosa ha accennato anche Gabriele prima.
Capisco più che mai che inesauribile la parola di Dio, che oggi è anche difficile fare una sintesi, prendere una strada da tutto quello che voi avete detto, e quindi mi limito a una osservazione che nasce da una piccola nota. Sono abituato a fare così, perché è poi un suggerimento che fa Don Giuseppe a un certo punto del suo libro, in cui parla dell'esegesi, e dice, ma sì, anch'io leggo i testi degli autori contemporanei, lo faccio alla fine della mia ora di preghiera come controllo finale. funziona così, io sono abituato in gli ultimi 10 minuti e fare una scorsa rapida a quello che ho sotto mano, e quindi soprattutto sono quelle note delle Bibbia, della Bibbia di Gerusalemme, della Torah e delle Pauline, questi tre, vediamo qualcosa di non estremamente ampio dal punto di vista esegetico. Va bene, una delle note, adesso non riesco a ricordare neanche quale, forse la Torah, dice che quest'ultima parte, quest'ultimo episodio degli Atti, fa vedere come la preoccupazione di Luca, dell'autore, insomma, sia meno quella della fede e non fede degli ascoltatori, in questa divisione che si viene a creare tra quelli che credono e quelli che non credono, e sia invece più il fatto della forza superiore della predicazione del Vangelo. Luca sembra non dimenticare il dramma dell'ascolto o non ascolto, fede o non fede, il dramma di Israele, però prevale un'altra cosa, che c'è questo atto continuo fino all'ultimo versetto di elargizione, di semina della parola di Dio. Ecco, io mi sono lasciato convincere da questa impressione, chiaro che si tratta tutto di prevalenze, di accentuazione, non si può dire zero una cosa, tutto l'altro, evidentemente, però mi sono lasciato convincere che lo spirito principale sia quello della spinta evangelica, in fondo anche ancora una volta il parallelo con il Vangelo di oggi, in questi giorni sono fatti stati pari passo, il Vangelo di oggi pure comincia con questo dramma, si prostrano e dubitano, e sono quelle stesse persone lì. Però non finisce così. C'è di mezzo anche la fede o non fede, l'ipotesi anche della condanna se non si crede. Ma il Vangelo finisce invece ancora una volta facendo vedere che lui è con loro che predicano il Vangelo fino alla fine del mondo. E questo credo che sia il dato prevalente nel Vangelo e negli altri. Queste due chiusure alle quali oggi assistiamo, vi dicevo modestamente all'inizio della messa, ma mi sembrano infatti chiusure, sono dei rilanci, delle riaperture piene di speranza nella potenza della parola di Dio. Allora, in questo senso, lascerei così alla vostra attenzione, se lo ritenete opportuno, proprio l'ultima immagine con cui si conclude il libro, non riferendola semplicemente all'Apostolo Paolo, ma cogliendola come una delle tante immagini di cui è così ricco questo libro che oggi finiamo di ascoltare. Immagini di Chiesa, no? Che tante volte vediamo che il libro si ferma e dipinge un quadro di come è la comunità. Ecco, io ho inteso questa ultima fotografia dell'Apostolo Paolo, che è lì in questo suo appartamento, che oggi vengono a sapere che era in affitto, quindi pagava l'affitto, io lo pagavo ai fratelli della chiesa di Roma, sono interessanti questa cosa qua, sono degli arresti domiciliari in cui lui paga e poi accoglie tutti e poi dice che parlava come avete osservato voi, del Dio, della persona di Gesù, con tutta franchezza, con la totalità, sappiamo che questa parola vuol dire tutte le parole, e questo richiama anche il nostro modo di rapporto con la parola, tutte le parole, senza saltarne neanche una, in fila, E poi però soprattutto la cosa che più mi è piaciuta è quella del senza impedimento. Una bellissima immagine della Chiesa e anche delle nostre persone, sia considerate individualmente, sia anche, dobbiamo dire, in questi giorni di ritiro, considerate come comunità. Con tanti impedimenti, c'è chi fa fatica a camminare, c'è chi ha problemi di assistenza ai suoi familiari, c'è chi ha problemi di salute anche più gravi, il semplice fa fatica a camminare, ci sono problemi di età, problemi anche psicologici, blocchi spirituali, e quanti impedimenti, quante manette che ci sembrano essere delle opposizioni alla vocazione che ci è stata data. Ed è bellissimo invece questa immagine di superamento di ogni impedimento. Nessuno deve pensare che la sua situazione psico, fisico, spirituale possa essere di impedimento. Lo Spirito del Signore è capace di agire e far arrivare la sua parola proprio attraverso queste condizioni umanamente ritenute impedimenti. Ecco, in questo senso mi sembra una bellissima immagine della Chiesa in tutti i luoghi, in tutti i tempi in cui essa si trova a vivere, e che dovrebbe incoraggiarci ad avere una grande speranza.